Selbst.
Bene. Nel nostro cammino, dopo aver compreso che la Chiesa è una realtà vivente, perché il corpo storico, persone che prestano la loro vita, donano la loro vita, perché la presenza del Signore possa rendersi presente continuamente nello spazio e nel tempo, un po' come il corpo della sposa che è segno della strumento della grazia attraverso cui poi Dio raggiunge lo sposo, noi oggi andiamo a lavorare su quello che fin dall'inizio ci ha un po' accompagnato, ovvero ci chiediamo in che modo la Chiesa riesca a essere questo segno e strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano. Come fa la Chiesa a essere Chiesa? Che cosa rende la Chiesa Chiesa? Chiaro che la sua missione è essere la presenza dello Spirito del Risorto nel mondo, ce l'ha ricordato anche il Catechismo, è la sua missione, ma come fa la Chiesa a vivere la sua missione, a corrispondere alla sua missione? Cioè, detto in altri termini, qual è l'essenziale che permette alla Chiesa di essere Chiesa? E capite che la questione non è da poco, perché anche nelle nostre parrocchie, anche nelle nostre comunità, anche tra di noi, che cosa rende un cristiano cristiano? Perché la domanda è questa: che cosa rende la Chiesa Chiesa? Riportato in piccolo, che cosa rende un cristiano cristiano? Da qui ci muoveremo per comprendere quelle tre dimensioni, tre, da sempre, tre, non una di più, non una di meno, che permettono alla Chiesa di essere Chiesa. E l'abbiamo già ascoltato, ma lo proviamo a ridire da una parte con il Vaticano II, dall'altra con gli Atti degli Apostoli. La Chiesa, nella sua dottrina, nella sua vita e nel suo culto, perpetua e trasmette a tutte le generazioni tutto ciò che essa è, tutto ciò che essa crede. Notate la bellezza e la finezza, nessun altro documento della storia della Chiesa. La Chiesa, per trasmettere ciò in cui credere, che non è un ciò, è un chi, deve trasmettersi. Io non posso trasmettere la fede se non mi trasmetto. La Chiesa non può trasmettere Gesù se non trasmette anche lei trasmettendo Gesù. Maria non può portare Gesù se non si porta. Certo che la cosa più importante, il chi più importante è Gesù, ma se non mi trasmetto, se non ci sono io, anche Gesù, la Chiesa deve trasmettersi per trasmettere Gesù. E come fa a trasmettersi? Lo indica: dottrina, vita, culto. Quello che noi abbiamo sempre imparato in un linguaggio diverso in Italia, chiamandolo catechesi, liturgia e carità. Ecco, questa è la modalità con cui la Chiesa è Chiesa. Poi i teologi, poi anche i documenti usano altre parole, e magari possiamo anche identificare delle parole diverse. A volte si usa non catechesi ma parola, per dire che è la parola. C'è anche la liturgia della parola, c'è anche l'omelia, ci sono tante forme di annunciare, non c'è solo la catechesi. O invece di carità si usa relazione o relazione forse ancora di più, per dire che comprende non solo il dare a qualcuno, ma anche vivere uno stile di comunione, di relazione. Invece di liturgia qualcuno a volte usa sacramento. Poco mi importa, l'importante è comprendere ciò di cui vogliamo parlare, che è il punto da cui Atti ci ha guidato. Perché la Chiesa non ha dovuto inventare questa cosa. Perché se voi andaste a cercare nei Vangeli che cosa rende la Chiesa Chiesa, non c'è scritto. Se andate a cercarlo in Paolo, caspita, dice tante di quelle cose che uno dice: oh, santa pace, dove sta il nucleo? Atti ci fa un regalo immenso. Perché Atti, scritto da Luca, discepolo di Paolo, fa la sintesi più sintesi di San Paolo, quello che vivono le comunità e quello che è stato l'annuncio del Vangelo, o meglio, quello che è stato l'annuncio del Vangelo vissuto dalle comunità e che Paolo ha annunciato. Questa non è la descrizione della comunità ideale, come a volte viene scioccamente detto, è esattamente il contrario della comunità reale. Ci sono tanti modi di stare insieme, di fare comunità. Si può stare insieme perché si fa un gruppo di volontariato, di amici, va bene. Ci sono tante forme di comunità al mondo. I cristiani si caratterizzano per questo. Insegnamento degli apostoli. Comunione, spezzare il pane e nelle preghiere. La comunione non è la comunione, la santa comunione, ma è la carità. E quando viene ridetto, infatti i credenti stavano insieme, avevano ogni cosa in comune, che ha a che fare con la comunione, a tal punto che qua, perché ricordate che Luca ce l'ha a morte con i ricchi, e quindi insiste tantissimo sulla povertà, quindi appena può lui, se c'è da ampliarne una, amplia per prima la questione della carità. Vendevano le loro proprietà, le sostanze, secondo il bisogno di ciascuno. Ogni giorno erano perseveranti insieme al tempio, spezzando il pane, spezzare il pane, spezzare il pane, che è il modo, fractio panis, con cui per alcuni secoli noi abbiamo chiamato la messa. Adesso la messa la chiamiamo messa, o Eucaristia, o... Beh, ma al tempo la chiamavano lo spezzare il pane, la frazione del pane. Spezzando il pane nelle case, prendevano cibo con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio, godendo il favore di tutto il popolo. Notate sempre spezzare il pane e preghiere come si rincorrono, quindi se c'è uno c'è anche l'altro, perché lo spezzare il pane è il modo con cui la comunità dei cristiani loda e celebra Dio. Ci sono tante altre preghiere, ma quella è la preghiera. Punto. Intanto, cioè, se la Chiesa fa la Chiesa, cosa succede? Dio, il Signore, aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati. Non è la comunità che aggiunge alla comunità qualcun altro. I cristiani non devono e non possono convertire. Mi spiace, se avete la mania di convertire la gente, cambiate religione. I cristiani non devono convertire, quella è una faccenda di Dio e dell'anima. I cristiani devono testimoniare, devono vivere bene la loro fede, come insegnamento degli apostoli, comunione, spezzare il pane. Se tu fai questo bene, il Signore che passa attraverso di te fa il lavoro di convertire la gente. Uguale, se la gente non si converte, vuol dire che c'è un difetto nelle tre cose. Perché dopo noi siamo un po' bizzarri, perché diciamo, ah, dobbiamo andare a convertire gli altri, dobbiamo andare a fare la missione. Sì, ma va benissimo. Ma la Chiesa è missionaria nella sua essenza, vuol dire questo, che la Chiesa perché? Chiesa è missionaria, non perché va in giro a dire, a bussare alle porte della gente, ma perché facendo questo permette al Signore di arrivare. Poi ci sarà anche magari un mandato esplicito, missionario, va bene, ma la modalità con cui la Chiesa è Chiesa, missionaria, è quando fa queste tre cose. E allora vorrei lavorare un attimo su queste tre cose. Perché chiamiamola alla nostra maniera, catechesi, liturgia e carità, che cosa sa da intendere? Iniziamo con la prima, catechesi. Tra l'altro non so se avete mai notato, ma l'ordine è strategico. Aspetta che torno indietro, che può tornarci utile. Catechesi, perché senza un annuncio come potranno credere, è una chiave d'ingresso, che ha la meta nella carità, ma il vertice centrale è la liturgia, come dice Sacrosanctum Concilium. Perché la Santa Messa è la cosa più alta e più grande che la Chiesa può regalare al mondo. Tu puoi anche dare la vita per un altro, non è la cosa più grande che la Chiesa può regalare al mondo. La cosa più grande che la Chiesa può regalare al mondo, Concilio Vaticano II, è la Santa Messa, perché rende presente corpo, anima e divinità a nostro Signore. Perché anche tanti altri muoiono per dare la vita per altri, non è solo dei cristiani, grazie al cielo, ma i cristiani hanno il regalo dei regali, cosa a cui poi noi credenti non crediamo. perché dopo non siamo così credenti da credere che la Santa Messa è la cosa più preziosa che noi abbiamo e che possiamo regalare. Ma a parte questo, catechesi, che è la chiave d'ingresso, la parola catechesi è molto bella, catà, echeo, echeo, eco, fare eco. Letteralmente la parola catechesi vuol dire fare eco, cioè noi con la nostra parola facciamo eco alla parola con la P maiuscola. Non aggiungiamo le nostre parole, ma vogliamo attraverso, di nuovo, attraverso la mia parola, permettere alla parola di parlare. Perché lo schema è sempre quello, cioè noi dobbiamo essere un segno che permette alla grazia di Dio di passare. Non è importante che passiamo noi, è importante che passi qualche altra parola. Come si fa a fare catechesi? Cioè, come si fa a fare con le nostre parole un passaggio, un segno che diventa un buon strumento per la parola di Dio? Io devo fare i complimenti a Brescia, perché almeno a livello intenzionale siamo, non dico la migliore, anche se è vero, ma tra le migliori in Italia. Perché in Italia c'è un'anoressia e un'asfissia su questi temi impressionante. Perché, come quelli un po', spero che voi non siate di questa risma, che pensano, oh Gesù, se avessimo fatto ancora la comunione in terza elementare, ah, e la cresima in terza media, sì, che avremmo salvato il cristianesimo, ma va, fa bene lì. Va a vedere cosa succede alle altre diocesi, che è un disastro cosmico a tutte le parti. Almeno noi ci abbiamo tentato di provare a pensare come provare a accompagnare. E qual è l'idea geniale? Adesso, sapete, in questi mesi, in questi anni, abbiamo da ripensare un impianto in cui non lo chiamiamo più esattamente catechesi. Ma perché l'abbiamo chiamata iniziazione? Perché prima la catechesi poteva fare la catechesi e basta. Perché tanto alla messa andavano e la vita di comunità e di comunione già l'avevano. Ma adesso il catechista non deve più fare solo il catechista, ma deve fare catechesi, liturgia e carità, che è una struttura geniale, perché se fa anche solo catechesi, ma manca gli altri due, rimaniamo e non possiamo pretendere, o meglio, sarebbe anche auspicabile e desiderabile che lo facessero le famiglie, ma se non lo fanno, la comunità si deve prendere cura dei suoi figli. Santa Madre Chiesa li ha generati al battesimo, ha detto di sì, ergo tirati sulle maniche e adesso educalo, e non puoi pretendere che sia il genitore. Sarebbe bello, ma non è obbligatorio, anche perché vi vorrei ricordare che per i primi secoli cristiani non sono stati i genitori a educare i figli alla fede, ma erano altri adulti che educavano gli altri, perché non sempre i figli venivano da famiglie cristiane o avevano genitori cristiani. Quindi almeno a livello ideale ci siamo, poi in realtà conosciamo tutti un po' le faticucce, perché l'impianto era anche buono. Come lo viene vissuto adesso lo lasciamo da parte. Vi dico però, negli ultimi 30-40 anni, come in Italia abbiamo provato a fare catechesi anche a Brescia, perché ci sono i fan dell'imparare a memoria e del sapere, del conoscere, dell'avere le informazioni della fede. Ci sono i fan, le fan soprattutto. Trovo ancora gente che non fa fare la carisima perché non sanno i sette doni e lo Spirito Santo. L'ho detto anche l'altra volta, santa pace. Santa pace, e poi ancora una volta, santa pace. Ma avete presente? Perché noi siamo stati colonizzati così. Perché noi tutti siamo cresciuti così. E quindi quelle robe che, anzi, dovevi anche imparare a memoria. E se non sapevi, come se la conoscenza mentale fosse la cosa più importante. Facevamo le gare di catechismo, davamo i premi a chi rispondeva di più, e via, siamo cresciuti così. Noi diciamo che la scuola italiana è nozionistica, ma voi non avete idea il catechismo italiano quanto nozionistico è. Perché siamo cresciuti, perché il catechismo italiano, la chiesa italiana è molto peggio della scuola italiana. Perché la scuola italiana è arrivata alla scuola delle competenze, almeno per infanzia e primaria, già da un po'. Noi chissà se mai ci arriveremo un giorno. Perché se hai anche le informazioni ma non sai come gestirle, se non sai il processo che ha generato l'informazione, è quasi del tutto inutile, perché tanto poi te le dimentichi tutte. Io adesso ho messo qui il catechismo di Pio X, non so se voi l'avete, io ce l'ho ancora il mio, perché io ho fatto la carisima sul catechismo di Pio X. Santo il mio curato, ma veramente sballato come le cali. Perché io ho dovuto imparare a memoria tutte le risposte del catechismo di Pio X e ho fatto l'esame della cresima entrando con una boccia, con dentro tutti i numerini, tirato su, domanda numero 43, la apriva, leggeva, dovevi dare la risposta. Follia allo stato puro. Mi chiedo come abbia fatto a conservare la fede. Meno male che non me ne fregava niente di quelle robe qui. Perché come, meno male, quindi viva Dio che la gente non crede a quello che facciamo. Perché è più facile che si salvino. Io ho fatto così. E guardate che è un santo curato che ho una stima, adesso parroco, adesso cappellano in carcere al Verziano, ma veramente notevole, ma veramente sballato. Cosa aveva di interessante questo modello? Che se ami qualcuno lo vuoi conoscere. Se ami qualcuno vuoi anche sapere un po' di più chi è, cosa ha fatto, cosa non ha fatto. No, non è sciocca l'istanza, ma la modalità con cui l'abbiamo vissuta, ora di catechismo, lezione di catechismo, aula di catechismo, bruciare, bruciare. Notate che è tutto un modello scolastico e noi quando facciamo scuola, quando facciamo catechismo correndo dietro alla scuola. E poi ci lamentiamo che la gente non venga più a messa. Facciamo, cioè, tu a tua d'estate vai a scuola? Me la fai con la scuola quando vado in vacanza? Vado in vacanza, Natale, Pasqua. Guardate che hanno imparato benissimo il modello, giocandolo contro di noi. Dopo dobbiamo fare di necessità virtù? Va benissimo, però Garguto, che quadro mio. Secondo modello che non ha toccato molto la catechesi bresciana o il modo di fare catechismo bresciano, ma che ha toccato molto alcuni movimenti, questi qui soprattutto, o i cammini, questi qua sono, è un annuncio delle comunità neocatecumenali che sollevano questa istanza. Anche se sapesse a memoria tutte le risposte del catechismo, ma non incontro la scrittura, non è il catechismo che mi salva, noi chiamiamo ancora il catechismo. Perché non chiamiamo, andiamo alla Bibbia? Mi siete mai fatto quelle domande? Andiamo a catechismo. Perché il testo di catechismo ha dato il nome al catechismo? È follia, guardate che se uno ci pensa dovremmo fare il segno di croce e dire Dio mi perdona a noi perché non sappiamo quello che facciamo. Dopo va avanti, tra l'altro ismo in italiano sapete che è indice di negatività. Quando aggiunge una cosa, non catechesi ma catechismo. Yeah. Ci facciamo del male senza neanche saperlo. Meno male che si salvano salutandoci il prima possibile. Esagero un po', ma guardate che non del tutto, non del tutto purtroppo. Nonostante la buona fede di poi tutti quelli che lo vivono, ma è colpa nostra, almeno noi preti, o di chi dovrebbe pensarci su un pochetto a sta roba. Loro dicono, o questo modello meglio dice, l'importante è farlo incontrare con il Vangelo, con la Bibbia, con l'annuncio di una parola di salvezza. Perché se io devo fare eco a una parola, ma gli insegno il catechismo e non faccio mai incontrare con la scrittura, e se notate il modello invece dell'iniziazione cristiana bresciana spinge molto invece su questo livello qui. Perché la cosa più importante è l'incontro con Gesù, anche se non sai tutto, anche se non sai tutto, ma incontri alcuni nuclei centrali. Dio ti salva, ti ama, sei peccatore, ma lui viene, ti libera, è il tuo Signore. Bene, attorno a quella roba qui tu costruisci una vita. Poi se non ti ricordi neanche tutte le rispostine, fa niente, ma qui come dire, hai il dispositivo fondamentale attorno al quale lavorare. Terzo modello, qui dobbiamo ringraziare l'Azione Cattolica e dobbiamo ringraziare tra l'altro Don Domenico Sigalini che poi seguì a Brescia e portò a Brescia, se siete un po' vecchiotti, negli anni 70 tutto questo processo, la cosiddetta catechesi esperienziale. Cioè, io posso sapere a memoria anche tutto, ma se non tocca la mia vita, io posso anche leggere il Vangelo, ma se non lo metto in relazione con la mia vita, non riesce a parlarmi, perché mi parla nel momento in cui avviene questa cosa qui, di incontro tra lui e me. È che adesso tra lui e me è così lontana e c'è purtroppo una distanza che facciamo il giro inverso. Partiamo da me per arrivare di là. Vi ricordate negli anni 80-90 i giochi di gruppo, tutte quelle dinamiche lì? Per questo qui è sulla dinamica della fiducia, dell'incontro, è un incontro di catechesi esperienziale. E qui ripeto, adesso Azione Cattolica e Scout dobbiamo ringraziarli, perché come lo scautismo entra dai piedi, così anche il cristianesimo entra dai piedi. D'altronde ci chiamavamo la via, eravamo chiamati la via, quelli della via, synodos, sinodo, quelli che camminano insieme, così erano chiamati i cristiani. Ecco, qual è la complicazione di questo modello? Non so voi, ma a volte, perché io ho provato tutto nella mia vita, ho provato Scout, ho provato neocatecumenali, ho provato l'azione cattolica, perché io sono sempre curioso. Fammi provare a mangiare, prima mangio anche il piatto un po', dopo valuto un po', che ho 50 minuti di dinamica di gruppo e dopo 3 minuti streaming city per parlare di Gesù. La la! Ecco, men più di più, perché a volte io ho bisogno, perché va bene tutto, ma se devo partire da Adamo ed Eva tutte le volte, ci si impegna di più a fare tutta la dinamica, il tutto, il giochino, il lavoretto. Sì, ma c'è, capito? Cioè, dammi qualcosa di un po' sostanzioso, perché se mi fai fare i lavoretti trovo anche i tutorial in internet, per fai, e gli è proprio ebrai, ok? Così faccio anche delle citazioni delle cose che avvengono sia in catechesi che in RC. Questo è un modello che non è arrivato da noi a Brescia, o meglio, non è arrivato nelle parrocchie, ma in alcune modalità e momenti della vita della Chiesa bresciana, che invece ha spopolato come modello in Africa e soprattutto in America Latina. Cioè, il momento unico, migliore, importante è la Santa Messa. E quando ci troviamo alla Santa Messa discutiamo anche e condividiamo anche la vita della comunità. Non veniamo a Messa e poi ognuno 448 va a casa sua, ma la Messa la viviamo con calma e discutiamo dei problemi della comunità. C'è qualcuno che questa settimana ha bisogno di essere portato all'ospedale, non ha nessuno che lo porta. Non possiamo dire andate in pace, facciamo comunione. No, parliamo, vediamo di cosa abbiamo bisogno, perché se il cristianesimo non trasforma la società, la nostra comunità, cioè se non ci tiriamo su le maniche, non sappiamo neanche di che cosa abbiamo bisogno, celebriamo a far cosa? Questo modello delle comunità di base, cosiddette, è... quale rischio comporta di trasformare poi questo momento in una specie di socio politico o di consiglio comunale parallelo, perché c'è il tombino da sistemare, c'è la cosa, io l'ho provato e ho provato pure questo. A Brescia era solo la chiesa di San Giorgio dietro San Faustino, adesso non più, con le comunità di base dei preti operai, che è stata una bellissima, interessantissima esperienza anche della chiesa bresciana, di preti, come le suore operaie, preti operai, preti che erano preti e andavano a fare le 8 ore in cantiere e in fonderia. Farebbe tanto bene. Ma va bene, magari anche solo come un'esperienza da oltre ogni tanto, almeno per un tot così capisci cosa vuol dire lavorare e cosa vuol dire poi piazzare le riunioni alle 20:30 quando uno ha lavorato 8 ore al giorno, ecco, e magari qualcun altro invece si è fatto pure il sonnellino e prima delle 3 non risponde gnacca trago. Che mica perché mio, Gargotto che quadro mio. Però questa è l'opinio di Maiolini. Mi fermo qui perché l'Italia non sa come si fa a fare catechesi. Quindi se avete dei problemi e dite, cavolo, come riuscire a portare attraverso la mia parola, fare eco a Dio? Ecco, non lo sappiamo. Perché ci siamo resi conto che è un mondo così diverso, così cambiato e così anche continuamente mutevole che è difficile dire c'è un modello. Perché io capisco di tutti e quattro i modelli l'istanza intelligente e forse bisognerà imparare a fare un mix e cercare di capire quando una volta c'è bisogno un po' più di questo, quando una volta c'è bisogno un po' più dell'altro. Ma un unico modello, dire oh, fai così e di sicuro funziona, non ci crede più nessuno. Dite la verità, negli anni 80 e 90 speravamo ci fosse un modello che ci avrebbe salvato. Ah, se trovo il modello giusto, poi funziona. Adesso abbiamo capito che la vita è un po' più complessa e quindi anche il lavoro che stiamo facendo di ripensamento è di dire, eh sì, sono già passati 30 anni, c'è presente in 30 anni cosa è successo in Italia e nel mondo? Ciao! Cioè, dobbiamo un attimino aggiornarci e capire un po' che cosa fare. Sulla catechesi, quindi, mi spiace, ma siamo work in progress, stiamo lavorando e, ripeto, viva Dio che almeno Brescia si pone il problema e cerca di comprendere e aiutare, preparare, predisporre. Sulla liturgia, lì, siamo più pacifici. Abbiamo le risposte, anche se poi non abbiamo anche lì un dispositivo, ma adesso arrivo. Liturgia, la parola è molto molto bella, non l'abbiamo inventata noi cristiani, perché è una parola che già i greci usavano. Cosa erano le liturgie nella cultura greca? Erano le azioni del popolo per il popolo. Laos, ergon, urgia, leiturgia, vuol dire un'azione del popolo. Quando il popolo si raduna come popolo per fare qualcosa di importante per il popolo, a favore del popolo, quella la chiamavano liturgia. Quindi, ad esempio, nell'agorà, quando ad Atene si ritrovavano, non il popolo, ma quelli di un certo censo, a decidere delle sorti della polis, della città, quella era una liturgia. Quando ci si ritrovava per fare un'azione sacrificale al dio a Atena per la città, quella era chiamata liturgia. Cosa ha fatto il linguaggio? Quindi già era un po' passato questo linguaggio dal solo indicare il popolo che si trova a decidere della vita del popolo, era già passato anche in ambito religioso. Cosa ha fatto il cristianesimo? Ha preso questa parola portandola solo in ambito religioso. Noi non chiamiamo liturgia il consiglio pastorale, non sta facendo una liturgia, anche se di per sé tecnicamente sarebbe un'azione del popolo a favore del popolo, quindi, ma l'abbiamo ottenuta solo per i riti. E perché ci piace tanto questa parola? Perché aiuta a dire bene quello che è la Chiesa. Cosa è una liturgia? È un'azione di un popolo che permette a Dio di agire. È il lavoro della Chiesa, perché la Chiesa è l'azione di un popolo che vuole essere segno e strumento dell'agire di Dio. Deve passare la grazia, cioè mi interessa che passi la grazia di Dio. Sempre passa la grazia di Dio? Sì, in qualche modo sì. Ci sono delle azioni in cui di sicuro lì la grazia di Dio passa. E uso, tra virgolette, uso la Santa Messa, perché guardate che è di una struttura, di una bellezza che metà basta, perché è tutto Dio che fa, tra l'altro il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, con tutte le loro belle articolazioni non si sbaglia un colpo, è tutta un'azione di Dio attraverso Gesù, che è il mediatore che rende presente il Padre e dona lo Spirito. Quindi fa tutto Dio, fa tutto Gesù, sì. Ma se non avessi una comunità radunata e non avessi un prete, poto, anche il Padre Eterno è fermo, perché senza un prete che a nome della comunità dice quelle parole, questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, voi chiamate anche i più infiammati, i più dotati di spirito, i più santi della comunità, fateli fare tutti i salti che volete intorno all'altare, ma quel pane rimane pane e non diventa corpo di Cristo. E guardate che il prete non è il più santo, ve lo assicuro, per esperienza e anche per condivisione della categoria. E spero che voi sappiate che se siete in peccato mortale voi non potete fare la Santa Comunione. Se io sono in peccato mortale e non riesco ad andare a confessarmi, io posso celebrare la Santa Messa e Gesù mi obbedisce, che è una roba. Ecco. Perché dice il Concilio di Trento, ex opere operato, non ex opere operantis. Per opera di colui che opera, di Dio, non per opera di chi lo opera, l'operante umano. Perché lì è Dio che fa, non l'uomo. E tra l'altro rispettate anche la libertà del singolo fedele che partecipa, perché dopo potete decidere se fare la comunione, non fare la comunione, in che condizione, in che modalità. Quindi la liturgia eucaristica è il capolavoro della struttura con cui Dio si rende presente, ma si rende presente attraverso una comunità che celebra, e all'interno della comunità ciascuno ha il proprio servizio, ministero, ruolo. Questo è così chiaro che, come dicevo anche prima, nel Concilio Vaticano II, Sacrosantum Concilium, la liturgia, pur non essendo l'unica attività della Chiesa, perché facciamo liturgia tutto il giorno, santa pace, meno male, pur non essendo l'unica cosa, è il culmine e la fonte. Fons et culmen, forse l'avrete sentito ancora. Tutto parte dalla liturgia e tutto arriva alla liturgia, perché lì è il culmine, la cosa è l'azione sacra per eccellenza. E anche qua si viene da accapponare la pelle: nessun'altra azione della Chiesa ne uguaglia l'efficacia allo stesso titolo, allo stesso grado. Uguale quello che sa fare una santa messa come santa messa, nessun'altra azione della Chiesa come Chiesa, che vuole rendere presente il nostro Signore, ma poi lo si capisce. Se il compito della Chiesa è rendere presente il nostro Signore nel mondo, dove si rende presente il nostro Signore sostanzialmente corpo, anima e divinità? Nella Santa Eucaristia. Punto. Tutte le altre, certo, facciamo così, Gesù è presente al 30%, al 35%, al 40%, al 42%, al 100% solo nella Santa Eucaristia. Quindi sulla liturgia abbiamo delle idee un po' più chiare. Dove sta la questione non da poco, oggigiorno, che la liturgia, cioè il rito con cui noi facciamo la fractio panis, con molta difficoltà riesce a parlare alla vita delle persone. Dovrebbe essere un linguaggio che la gente vive e comprende per celebrare il dono d'amore di Gesù e la vita come dono d'amore. È che non è proprio così. E quindi non è un alfabeto comune che ti permette di esprimerti, il dialetto, ma è arabo. E quindi una volta alla settimana vai dall'arabo a sentire uno che parla arabo. È un bel problema. Infatti io spero che Santa Madre Chiesa abbia l'ardire e l'ardore di porre mano alla questione, perché più andiamo avanti, più, perché noi adesso cosa stiamo facendo? Stiamo cercando di far imparare l'arabo, cioè di permettere di abituarti a entrare nel rito. Perché non proviamo magari a parlare loro in dialetto? Perché il rito della messa adesso è così, ma potremmo farlo cos'ha, cioè stabilitante alcune questioni decisive, fondamentali, poi come articolare il rito. E guardate che io sono un fan del rito così come strutturato, perché è di una bellezza impressionante. Come riuscire a far parlare però questo rito? Anche qua mi fermo e sottolineo una cosa, perché a volte non è conosciuta. Io ammiro la Chiesa italiana, che negli anni 70 aveva capito la questione inventando la messa dei fanciulli. Io non so se l'avete mai fatto il rito azzurro, era cambiato tutto, il rito della messa era cambiato, anche nel modo della consacrazione, nelle parole che si dicono o non si dicono, perché aveva capito negli anni 70 che portare i bambini alla messa, capì o no, vuol dire che rischiava di fare un lavoro contrario, non riuscivano a entrarci dentro, perché volevi far imparare l'arabo a un bambino. Un conto se tutta la comunità parla arabo, cioè tutti i genitori, tutto il mondo, beh allora un po' ce l'hai nell'orecchio, ma se nessuno lo parla, lì poi diventa un triplo salto mortale. Che fine hanno fatto le messe dei fanciulli? Sparite. E nel rinnovo del messale ultimo ha dovuto riconoscere la Chiesa, non ha fatto neanche il messalino e il lezionario della messa dei fanciulli, non l'ha fatto. Ha fatto tutto il messale nuovo, ma quello non l'ha rifatto, perché nessuno più lo usava. Forse perché i bambini ci hanno risolto il problema, cioè non vengono, e quindi Isabella ha risolto il problema. Perché se vi ricordate, negli anni 70-80 le schiere di bambini che avevamo in chiesa erano impressionanti, E quindi c'era anche la questione: come faccio per loro una messa? Cosa che poi se accompagnate soprattutto nei campi scuola, ma che è esperienza comune dei preti, quando poi vivi la messa in certi luoghi, situazioni, modalità, funziona, tra virgolette, non so come dirlo, ma funziona. Ma lì dentro la messa comunitaria dal 0 a 100 anni. Anche perché guardate che noi abbiamo una bella pretesa di fare una cosa che va da 0 a 100 anni. Da chi è super santo a chi è neofita. Cioè, ecco, forse un tempo avevamo tutta una soglia d'ingresso a un certo livello, ma adesso, però, chissà, ne parleremo un po' perché bella come la messa, santa pace. È che riuscire a entrarci dentro e come permettere di arrivare, perché mi dispiacerebbe che perché magari la soglia è troppo alta, uno pensi che non sia una cosa interessante, bella, o non riesca neppure a percepirne, a vivere almeno minimalmente un po' di gusto. Catechesi, liturgia, carità. Carità. Se pensate che sulla carità abbiamo le idee chiare, io vi dico no. Non dico che abbiamo le idee poco chiare, quasi come con la catechesi, ma non ci siamo distanti, quindi la liturgia è più chiara. Carità, catechesi. Perché la questione della carità non è così banale? Noi dobbiamo ringraziare il primo Papa in assoluto che ha scritto un documento magisteriale sull'amore. Abbiamo fatto 2000 anni di storia, abbiamo scritto su tutto, su tutto Santa Madre Chiesa, mai un documento sull'amore, mai. Uguale. Probabilmente era dato tantissimo per scontato. Uguale, quando le cose si danno tantissimo per scontato, alla fine si perdono. E se non l'aveste mai letta, la prima parte è di un bello, anche se è abbastanza tosta perché ragazzo, era un bello gagliardo teologicamente parlando. Deus Caritas Est nei primi numeri fa questo lavoro. Perché hanno chiamato carità, catechesi, liturgia, carità e non amore? Siete ben fatti voi quella domanda qua. L'hanno chiamato amore. Carità, perché? Cosa vuol dire? Perché in italiano noi abbiamo pochissime parole per dire amore. Amore, carità la usiamo appena noi credenti, perché viene da questa tradizione, ma l'italiano amore. E c'è chi dice che ama i cani, capito? E dopo dici io amo te, Dio, fischia matranca, è il Padre Eterno. Ma noi amore la usiamo ormai per tutto, uguale parola finita. Perché quando l'inflazione cresce, il valore diminuisce. Ergo, è una parola svuotata. Quindi occhio anche a parlare di amore, perché bisogna sempre precisare di che tipo di amore stiamo parlando. Perché ormai oggigiorno. E lui fa quel lavoro qua. Vi dico che i primi cristiani, quando hanno dovuto scrivere il Vangelo in greco, il Nuovo Testamento in greco, avevano tante parole per dire amore, tante. Perché il greco invece ha tante parole, almeno quattro. E tra le quattro che c'erano ne ha scelta una, non le altre tre. In greco c'è una parola per dire amore che è eros. Cosa vuol dire in greco l'amore come eros? È l'amore che nasce da un bisogno e soddisfa un bisogno. Posso avere anche un amore erotico per Dio, certo, quando accendi la candelina per l'esame. Quello non è amore, è eros. Hai un bisogno da soddisfare e trovi il modo per soddisfarlo. Quindi anche nella religione si può avere con la divinità un rapporto da eros. Tu lo chiami amore confondendo tutto, ma in realtà lo fai perché ne hai bisogno. E quando è passato il bisogno, passa anche il resto. Se c'è l'impulso, scatta, se non c'è l'impulso, non scatta. siamo, per quello che dopo in italiano è diventato erotico per dire l'amore corporale sessuale, così si capisce il perché, perché funziona a impulso, ha un bisogno da soddisfare, tra l'altro, se ci dovessimo pensare bene, l'abbiamo chiamato erotico, vabbè, è troppo interessante le parole e la lingua, e quindi in realtà che amore, ho fatto l'amore, ho fatto eros, cioè ho soddisfatto, mi sono scaricato pulsionalmente, eros, interessante, molto interessante la vita. Grazie a Dio non è così, o non dovrebbe essere così, però le parole, dicono i cristiani, possiamo noi chiamare eros l'amore che Gesù ci ha testimoniato? No, perché non è che Gesù aveva l'impulso di amarci e ci ha amato solo quando aveva l'impulso e poi, anzi, proprio quando non meritavamo di amarci ci ha amato. Altro che soddisfazione o soddisfacimento, non l'abbiamo mica tanto soddisfatto, poverino, perché allora l'amore di Dio non posso qualificarlo con eros, non posso scrivere o Theos esti eros, prima lettera di Giovanni, Dio è, diciamo, amore, sì, ferma di la parola, Dio amore, detaglia il col, perché c'è che vorrebbe essere anche quella roba qua, non ho scritto o Theos esti agape. È agape, che tradotto in latino caritas. E non posso dire, oh, Zeus, il Dio è eros. No, non noi abbiamo vissuto questa esperienza, è un'altra cosa Gesù. Seconda parolina, così genitori di tutto il mondo unitevi, ma adesso vi devo stasare. Perché noi chiamare al vero amore quello ai figli, i greci dicono no, è il mio ero. Non è vero, perché anche le scimmie sono attaccate ai loro piccioli. E tu ami tuo figlio non perché lo ami, perché c'è il sangue che poi spinge. Perché ami tuo figlio più degli altri? Sei mai fatto quella domanda qua? Perché tendenzialmente quelli del tuo sangue, del tuo gruppo, della tua famiglia, della tua patria più degli altri? Questo non è amore. C'è un legame biologico, fisiologico, che tu non lo sai, ma spinge tantissimo. Spinge tantissimo. Questo qua è un amore, certo, bello, importante, ma non è il top. E lo chiamano storghe in greco. È una parola che non è arrivata in italiano. Quindi l'amore dei genitori per i figli o dei tra parenti non è amore. Come dovrebbe essere tra i cristiani. No, adesso vi spiego cosa voglio dire. Ma è un legame che nasce da un legame parentale. Possiamo chiamare l'amore che Gesù ci ha testimoniato o Theos esti storghe? No, dicono i cristiani. Perché? Perché noi non siamo figli di Dio per sostanza o per natura, ma siamo figli adottivi. E non c'è tra noi e lui una comunanza di sangue, non siamo parenti. Perché poi la Grecitas aveva immaginato anche una parentela con gli dèi che si univano con gli uomini, che si mescolavano tra loro. No, 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 quella roba qui non appartiene al nostro modo di vivere l'incontro con Dio. Terza parolina, filia, che da noi poi è arrivata con amicizia. Che tipo di amore è l'amore filia? Quell'amore che si lega a un altro liberamente, senza interessi, per comunanza di vita. Sto citando il De Amicizia di Cicerone. Se volete leggere ancora delle cose belle sull'amicizia, mica leggete le cose contemporanee a santa pace, tantomeno i libercoli che ci sono in giro. Cicerone è il puccio mio di ridere, vacco cane. A tutt'oggi sul De Amicizia ci sono di quelle robe, perché questi ragionavano. Cosa è l'amore di amicizia? Per i greci e per i romani il top dell'amore. Perché? Non nasce da soddisfacimento di un bisogno. Sapete che per i romani e i greci il top dell'amore non è il matrimonio. Quanti si sposano perché hanno paura di rimanere soli? Quanti si sposano perché vogliono dei figli? È eros. Hai un bisogno da soddisfare. Tu lo chiami amore, ma in realtà tu non hai idea quanto eros lì dentro ci sia. Che non è solo il soddisfacimento corporale, sessuale, ma è un bisogno da soddisfare. E i greci lo sapevano bene quella roba qua. E quindi È questo il vero amore? No. È questo il vero amore? Il legame parentale? Ma no, lì è dato perché è dato, funziona anche con gli animali. Dove sta la grandezza quando io liberamente scelgo di vivere e condividere con amicizia e per amicizia la mia vita con qualcuno, condividendo i miei interessi, eccetera, eccetera. E quindi per i greci il top e il vertice dell'amore è l'amicizia. Quindi i greci hanno sempre insegnato, ti devi sposare solo perché devi scaricarti pulsionalmente, se non vuoi andare a prostitute, e devi avere dei figli perché la generazione è importante. Ma il top dell'amore non è sposarsi, il top dell'amore è avere un amico. Guardate che tante cose ritornano, eh? Tante cose ritornano, anche tra gli adolescenti. Perché noi gli facciamo un sacco di menate sui rapporti sessuali, che non a vederli, ma ascoltateli che cosa dicono e come si spiegano tra andare a letto e avere un buon amico. Perché c'è un ritorno della grecitas che capisco, non condivido, ma capisco perché se io ho voglia, lei ha voglia e basta, finisce lì. Perché il top invece è una relazione che quando decido di stare, quella si chiama amicizia. Al resto, com'è? C'era una quarta parola. In greco il sostantivo era usato 3 volte. Da tutti i testi che abbiamo della Grecitas, 3 volte agape. Era usato molto il verbo agapao, il verbo c'era, ma il sostantivo era usato pochissimo. Cosa voleva dire l'amore agape? In Grecia, prima del cristianesimo, non voleva dire niente. Era molto banale, perché le parole importanti erano queste. E un amore tipo mi piace, il nostro mi piace, niente di più, niente di meno. Cosa fanno i cristiani? Un'operazione colossale. Ah, scusate, possiamo chiamare Dio amico? O Zeos esti filia, Dio è amicizia? Giovanni ci prova, eh. Non vi ho chiamato servi, ma amici. Ci lavora un po' nel Vangelo Giovanni, ma nelle sue lettere arriva a dire che non è la parola più adeguata. È molto interessante. Cosa fanno? Prendono questa parola che non vuol dire niente e la riempiono del contenuto cristiano. Quindi hanno preso una parola che non aveva, si dice, una portata semantica, non aveva un contenuto solido. Queste qua erano parole troppo consistenti, non potevano usarle. Hanno preso quella meno connotata e gli hanno riversato dentro l'idea di amore del cristiano. E qual è l'idea di amore del cristiano? Quello che ama anche i nemici. Quella è la carità, amare i nemici. Perché amare gli amici, lo dice anche Gesù, adesso ritorno a tante cose, lo fanno anche i greci. Amare i figli, lo fanno anche i pagani, anzi a volte è meglio anche di noi. Amare eroticamente, parlo ben mio, cioè, ma dove sta la differenza? Noi abbiamo incontrato un Dio che ci ha amati anche se non lo meritavamo. Quella è carità. Questo è il vertice dell'amore, amare anche quando non te lo meriti. Lì allora si arriva ai vertici dell'amore. E è il cristianesimo che dice questa cosa, perché per i greci questa qui è follia. È follia, perché il vertice dell'amore è un amore corrisposto, l'amicizia. Ma amare un nemico non sei normale. Quindi io penso che i bresciani non siano mai stati veramente evangelizzati. Perché intanto di amare i nemici, quelli della propria razza, del proprio gruppo che pagano le tasse, sì, ma amare i nemici, io penso che il cristianesimo non sia mai penetrato veramente fino in fondo nella brescianitas. E provate a analizzare attraverso questo, perché dice questo è il punto centrale. Tutto il resto fuffa, perché, ripeto, vale per i greci, per i romani e per tutto il resto. Ma per il cristiano, e lo dico di me, perché cioè amare. Così, ecco, o Zeos esti agape. Dio è agape. Questo è l'annuncio, il bell'annuncio. Perché anche se tu farai l'asino, lui ti amerà ugualmente. Non è contento che tu faccia l'asino e si aspetta anche che tu faccia il bravo, ma anche se fai l'asino, lui ti ama. E qual è il colpo di genio di Ratzinger, che è il finale? Dice che in realtà o Zeos esti agape, cioè aver compreso che Dio è agape, ci ha permesso di rileggere la verità di tutti gli altri 3 amori, vedendo che la verità dell'amore erotico è agape, perché veramente ami anche corporalmente quando arrivi a questo dono. Veramente sei amore di figli quando arrivi a agape. Veramente sei un amico quando arrivi a agape, quando anche a volte non se lo merita, ma tu non molli. E quindi prova intelligentemente a dire che in realtà la verità più vera di tutti, anche gli altri amori, gratta gratta, ma prima o poi con quella roba lì devi farci i conti. Voi avete dato da mangiare ai vostri figli perché se lo meritavano? Quando mai? Voi non avreste tirato il collo ai vostri figli tate de che le olte? Eppure, ecco, quella roba lì agape. Perché altrimenti, ciao! Ecco, e quindi agape è, si è inserito e va dentro a lavorare anche in storghe, in filia, in eros. Mi piace. Mi piace il cristianesimo perché dice queste tre cose. Catechesi, liturgia, carità. Quando lo devo usare con i ragazzi dico che il cristianesimo è sempre in 3D. È tridimensionale, catechesi, liturgia, non è mono, non bi, 3D. C'hanno quegli occhiali stereoscopici, cavolo, e quando li metti su, yeah, ti sballano. Perché ti fa vedere in tre dimensioni anche la profondità, e quindi è proprio bello. Termino. Capite che catechesi, liturgia e carità vale per tutta la Chiesa, per ogni Chiesa, in ogni tempo. Perché Atti ci dice, oh, dobbiamo, vogliamo essere Chiesa così. Quando facciamo frazione del pane, insieme degli apostoli, comunione, lì permettiamo al Signore di aggiungere, di lavorare, di convertire, di fare. Oggi, che cosa aiuta la Chiesa a essere Chiesa? Cioè, fatto salvo che catechesi, liturgia e carità lo dobbiamo fare. Ci sono alcune altre indicazioni? Ci sono alcune altre sottolineature, magari anche all'interno di questi tre macro orientamenti, che potrebbero almeno un po' instradare il discorso? Sia il Vaticano II, sia la Chiesa italiana, sia le Chiese lombarde e bresciane in questi decenni si sono interrogate sulla cosa, e quindi vi porto un po' di piccole, grandi cose che già sappiamo. Se non saremo capaci tra di noi di essere in comunione, non faremo mai Chiesa. Synodos, se non sapremo camminare insieme. Sì, ma insieme. No, con canto della nostra gioventù. Insieme. E dobbiamo ammettere tutti, e noi preti per primo, che siamo di un campanilismo letteralmente vergognoso. E noi preti, che abbiamo fatto i papi, i re, i duce, dove eravamo, abbiamo cresciuto generazioni di campanilisti per secoli. E quindi questa è una svolta epocale, che comporta ancora fatica. E non so come avviene nelle vostre comunità. A volte si dicevano che erano quelli più vecchi, più anziani, invece più giovani o più preparati, ma a volte è esattamente il contrario. E quindi c'è un campanilismo di ritorno anche in chi poi è abituato a girare il mondo, che metà basta. Tu prova a togliere una messa a una comunità e non all'altra se c'è un prete. Ti prego. Ciao! Bisogna fare tutto par condicio. Se fai di qua devi fare anche di là, perché se no... Ah, Gesù bambino, siamo vergognosi. Quindi se siete così, vergognatevi e a casa col cilicio, lo scudiscio, patapim, perché non ne usciremo più. E io sono contento, grazie a Dio, che noi preti spariremo. Boto, ne facciamo 2-3 all'anno, ne muoiono 30, fate voi il calcolo. Fa la velto, aspetta 5-6-7 anni, 10 anni, patatrac, perché adesso siamo 450, nel giro di 10 anni saremo sotto i 200, patatrac. Viva Dio, meno male, così almeno saremo costretti, perché invece teniamo in piedi tutto, teniamo in piedi tutto per la gente, siamo cresciuti così, ma anti te ostrega insieme. Due, qui è Ratzinger il primo che lo disse, quando era ancora prefetto della Congregazione della Dottrina della Fede, il vero problema del cristianesimo europeo è che è un cristianesimo triste, non è contento di essere cristiano. Ci manca una cosa, la gioia. E se oggigiorno non fai una cosa gioiosamente, basta, sei già contraddittorio. Perché è nato il cristianesimo come EU, bello, bello, EU, Angelion, bell'annuncio, gioioso, erano contenti. Ma le facce dei cristiani normalmente sono di un depresso, deprimente, depressivo, che ti tagli le vene perpendicolarmente. E uno dice, facciamo che sto a distanza, cioè ho tanti di quei problemi nella vita. Fic, avvicinarmi a quella roba qui, sembra da autogruppo di autoaiuto, mi. Io amo molto Nietzsche, perché mi è sempre piaciuto nel suo essere caustico, la prova provata, lui era protestante, lo diceva nelle liturgie protestanti, nelle cene del Signore, la prova provata che Gesù non è risorto sono le facce della gente che esce dopo una cena del Signore. Sono facce di gente che è andata a un funerale di un morto, non alla celebrazione di un vivente. E Garesù, e non avevi visto quelli bresciani. Chissà cosa avrebbe detto. La gioia. E quindi magari 10 cose in meno, ma quelle che fai con gioia. Invece noi ci tiriamo il collo perché dobbiamo fare un sacco di robe. Guardate i preti, i ganafaccio. La, cioè, mia, dai, tirati su un po' di tono. Se non sei contento neppure tu, cioè, non sei neanche tu contento di quello che fai e vivi, e poi ti lamenti che la gente la ve mia. Poto, mi fa beh, stare vicino a uno così, se ho già i miei problemi, facciamo che risolvo i miei problemi, là. Terzo, la scrittura. Soprattutto in Italia è stato il Cardinal Martini a insistere tantissimo, ormai adesso non c'è un documento in cui non si dica, l'avrete anche sentito, che i cristiani devono, il Papa su questo sta spingendo tantissimo, avere il Vangelo in tasca, provare a leggere almeno una volta al giorno un brano del Vangelo, invece di leggere altre cose, un po' di incontro con la scrittura. E la Lectio Divina è stato uno dei modi con cui ci hanno un po' aiutato a accostarci, e dobbiamo fare i complimenti al nostro vescovo perché con la lettura spirituale condivisa, che è un raffinatissimo miglioramento della Lectio Divina, ci ha insegnato un metodo di un bello, non so se l'avete mai provato, che metà basta. Perché i centri di ascolto della parola, anche quelli, erano partiti una roba intelligente. Fischia, ma poi davvero andavi a casa con le vene tagliate. Perché ero sempre quel che parlavo de tutto. Perché sono trasformati in psicologia d'accatto. Invece di andare all'assistente sociale, allo psicologo, vai lì e tutto quello che ti viene in mente lo spari fuori. E quella roba qui, il centro di ascolto, ovviamente nelle vostre zone non sono avvenute quelle robe qua, ma va sicuro che nelle altre parrocchie di Brescia, tant'è che stanno sparendo da tantissime parti, perché se non sono stati ritrascritti, che era una cosa intelligente, troviamoci un gruppo di famiglie attorno, leggiamo un brano. Quarto, io penso e condivido che se noi non saremo bravi a vedere Dio dentro ogni situazione, quelli che la vivono non la vedranno. Mi spiego. Noi abbiamo insegnato ai nostri figli e agli adolescenti, abbiamo detto che se non fanno questo, 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 si sono allontanati da Dio. O sono lontani dalla vita cristiana, o questi purtroppo, purtroppo ci credono. Hanno creduto alle nostre parole, perché se uno credente dice a me che non sono vicino, è il garare su. Purtroppo ci credono, magari ci mandassero a quel tal paese. Quindi loro non riescono più a vedere nella loro vita la presenza di Dio, perché sono entrati nel format, sono lontano da Dio. Non faccio le cose che mi dicono per stare vicino a Dio, allora ormai Dio è fuori dalla mia vita. Ma la prima parola con cui è nato il cristianesimo è che tutto è creato in Cristo. Vuol dire che Gesù è già arrivato dappertutto, né? Lo sapete? Mica dobbiamo portare noi Gesù dentro la vita delle persone, Gesù c'è già arrivato. Gesù è già presente nella vita delle persone, solo che noi non lo vediamo. E se noi credenti non riusciamo a vedere nella vita delle persone nostro Signore, come potremo aiutarli a vederlo? Perché non abbiamo occhi per vedere. Per me questo è uno dei difetti più grossi che io vedo nel mondo dei preadolescenti e adolescenti, di chi lavora con loro. Ma dobbiamo riuscire a fargli vedere Gesù nei tatuaggi che fanno, nella musica che ascoltano, nella ricerca anche spallata del piacere che hanno. Dobbiamo fargli vedere che lì dentro c'è presente una ricerca di nostro Signore, e lì dentro il Signore li sta accompagnando. Che non vuol dire che va bene quello che fanno, ma non sono persi dal radar del Padre Eterno. Nel Padre Eterno continua a volergli bene e continua a arrivare. Ma dobbiamo riuscire a vederlo noi. È un esercizio, quindi fatelo andando a casa magari con vostro marito o moglie o figlio, e dire: adesso devo vedere Dio. Dov'è? Sei? Ci vuole proprio delle belle lenti che per Avidil, però... Ok? Ultimo. E qui il cristianesimo bresciano lo apprezzo, è sempre stato gagliardo. E ogni tanto, come hai bisogno delle vacanze, hai bisogno di qualcosa di speciale, no? Non puoi fare sempre l'ordinario, perché rischia di essere un po' mortificante o affaticante. E una chiesa, per essere chiesa, ogni tanto qualcosa un po' di speciale che aiuti a, non dico farsi vedere, ma a dirti che sei qualcosa di speciale. Dico, faccio la concretezza subito. Io vorrei ricordare al cristianesimo bresciano che le banche cooperative le hanno inventate i preti. Perché quando c'era il problema dei poveri, degli agricoltori, dei contadini, non avevano soldi, erano strozzati dagli altri, cosa facevano i preti delle comunità? Inventavano una banca. I crediti cooperativi nel bresciano erano inventati tutti i preti. Vorrei ricordarvi che gli ospedali li abbiamo inventati noi. Vorrei ricordarvi che le comunità di recupero tossicodipendenti le abbiamo inventate noi. Le case per gli anziani, per i disabili, noi, tutti noi. Noi siamo stati speciali nella società e nel territorio dove vivevamo. Non parliamo quelli per l'AIDS. Perché abbiamo inventato per primi quello che poi è diventato patrimonio di tutti. Così le scuole, le università, eccetera, eccetera, eccetera. Ma adesso, il cristianesimo bresciano, in che cosa è un po' speciale? Perché ve lo ricorderete, i preti che fondavano le comunità di recupero tossicodipendenti, nel bresciano, cioè, e non pochi, e signor uomini, e gente che è in cammino anche di beatificazione. Cavolo! Ma il cristianesimo bresciano adesso in che cosa fa qualcosa di speciale? Ecco, questa cosa qua mi interroga, perché non so che cosa lo Spirito chieda oggi a noi bresciani, alla nostra Chiesa, però mi rendo conto che qualcosa anche un po' di particolare, altrimenti scusate, ma che differenza c'è tra fare il cristiano e fare il musulmano, fare l'ateo? Cioè, dal punto di vista fenomenologico, sociologico, cosa cambia? Sono più bravi gli altri a fare volontariato? Sono più bravi gli altri a tirare fuori i soldi e dare una mano alla gente? Cioè, in che cosa cambia? In che cosa vedi che c'è una novità? Perché vi ricordate, e termino, la lettera di Ogneto, la descrizione di quello che, degli effetti che facevano i cristiani, li guardavano e dicevano: oh, questi qua sono speciali. Questi qua sono speciali. Perché noi mangiamo così e trattiamo i nostri bambini e li buttiamo pure. L'aborto lanciavano. Ma questi invece, mettono tutti in comune ma non il letto, questi qua si vogliono davvero bene e si aiutano. Cioè, si vedeva che c'era qualcosa di speciale. Ecco, in che cosa il cristiano è un po' speciale rispetto a un non cristiano? Perché se siamo tali e quali, capisco, e gli altri che facciano un po' difficoltà, perché dovrebbero sceglierci? Siamo proprio quasi identici, solo perché facciamo la messa? Solo, tra virgolette. Cioè, capisco chi è da fuori e dice: boh, è un modo di vivere che non è così speciale rispetto a tanti altri. Bene, come sempre, abbiamo la possibilità di interagire anche chi...